Nei notiziari di Radio Più, soprattutto nei periodi di massima affluenza turistica, il nostro direttore Mirko ci ha abituati, suo malgrado, ad ascoltare notizie riguardanti il recupero di pseudo-escursionisti del weekend, totalmente impreparati ma decisi nel loro intento di guadagnare percorsi spesso non fattibili per il turista domenicale. Eppure, da sempre l'uomo ha cercato di raggiungere le vette in una sorta di conquista personale della montagna. L'Eiger, con i suoi 3.967 metri di altezza, è da tempi immemori protagonista di storie di alpinismo, vere e proprie leggende che hanno inizio nella metà dell'Ottocento. L'Eiger fa parte della catena montuosa dell'Oberland, nelle Alpi Bernesi, in Svizzera, ed è una delle montagne più importanti e amate delle Alpi, famosa soprattutto per la sua parete nord, considerata tra le più difficili da scalare. Insieme al Cervino, il Grand Jorasse forma il trittico delle vette migliori delle Alpi e dal 2001 è stata inserita nella lista dei patrimoni mondiali dell'umanità dell'UNESCO, nell'area protetta dello Jungfrau e Lask. Il primo a metter piede sulla vetta dell'Eiger fu un alpinista irlandese, Charles Barrington, l'11 agosto del 1858. Salendo la montagna sul fianco occidentale e rimanendo sul bordo della ben più difficile e insidiosa parete nord. Insieme a lui le due migliori guide del paese, Christian Almer e Peter Boren, protagonisti questi ultimi di grandi imprese alpinistiche in tutto l'arco alpino. Barrington era invece la sua prima visita nelle Alpi e per il suo debutto su queste montagne scelse l'Oberland. Da rifugio Eggshorn raggiunsero la vetta della Jungfrau, 4.158 metri. Bella impresa, ma abbastanza comune ai tempi, e non abbastanza per soddisfare Barrington. C'era la parete ovest dell'Eiger in vista, e quando Christian Almer gli parlò del suo tentativo fallito di raggiungere la vetta con un alpinista viennese, fu naturale per Charles Barrington proporre alle due guide il suo nuovo obiettivo, la vetta dell'Eiger per il fianco occidentale. L'ascensione in vetta, pur sul versante più facile, è considerata rischiosa, tanto che i familiari delle due guide inveirono pesantemente contro Barrington per averli convinti ad intraprendere la scalata. Eppure, fu proprio Barrington in realtà a portare le guide in vetta. Dopo aver passato la notte all'hotel di Wenger Alp alle 3.30 dell'11 agosto, i tre lasciano il rifugio, portandosi un drappo colorato, da usare come bandiera per sigillare la loro conquista in vetta. Ed è proprio alla base del versante ovest che Charles Barrington diventa guida della spedizione, con non poca diffidenza da parte delle guide ufficiali. Sceglie infatti di salire la fascia di rocce sulla sinistra, visto che dai racconti gli altri tentativi fatti sul versante destro erano falliti. Barrington faticò parecchio a convincere Almer e Boren, dovette insistere e addirittura precederli e calare lui la corda per farli salire. Eppure, anche loro una volta riuniti si dovettero ricredere e vista la riuscita della scalata, i tre segnarono il percorso con gesso e piccoli ometti di pietra. Infine raggiunsero la cresta della vetta a mezzogiorno, il tempo di disporre il trappo e ridiscendere, evitando tra l'altro di un soffio una valanga che li stava travolgendo. Barrington torna quindi al rifugio vincitore tra l'incredulità dei visitatori presenti. Una grande storia d'alpinismo per quegli anni che ha aperto una via considerata poi più accessibile e relativamente facile, comunemente usata per raggiungere la cima della montagna. Molto più impegnativa invece è la salita in vetta della parete nord, che negli anni ha richiesto diversi tentativi e molte vite umane. L'alpinismo negli anni 30, oltre ad avere valenza sportiva, prendeva anche una piega politica, diventando mezzo di propaganda per la Germania nazista. E infatti proprio l'impresa del 1938 divenne motto di propaganda per celebrare la riunificazione tra Germania e Austria, tanto che i vincitori vennero accolti a Berlino e salutati da Hitler come degli eroi. Anche la funesta impresa tentata nell'estate del 1936 è mossa dalla propaganda nazista. Se i due alpinisti tedeschi Tony Kurtz e Andreas Hinterstoiss riuscissero nell'impresa, guadagnerebbero una medaglia d'oro e sarebbero dichiarati eroi del Terzo Reich. Trovandosi in parete assieme ai due austriaci, decidono di unire le forze nel tentativo di raggiungere la vetta, ma il quarto giorno di salita, dopo un infortunio, decidono di abbandonare, scegliendo di scendere per la via più diretta, ma molto esposta a valanghe. E fu proprio una valanga, quasi alla fine della discesa, a travolgere il gruppo. Della tragedia, tre di loro morirono subito, mentre il quarto, Tony Kurtz, morì di sfinimento il giorno successivo, nonostante i tentativi di salvarlo. Da questa tragedia nasce un film drammatico, Not Face, che racconta, senza filtri, i momenti più impegnativi e tragici della scalata. Un'altra storia raccontata qui su Radio Più. Rudy Presenti, viaggiatore e sognatore, scrive sul web: «La montagna è più che un masso enorme esposto al vento. È qualcosa che, se ti conosce da sempre, ti segue anche quando decidi di andartene». Di Martino canta le montagne.
Le montagne ci proteggeranno dalle società e dai loro affari, dalle multinazionali, dalle regole dei giochi. Lì vi aspetta, non te ne andare. Voglio vederti ancora qui, tra l'ordine e il disordine di un borgo medievale. Ma tu mi rispondi così. Ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene. Lascio i miei libri su un ramo, corro al treno, tu aspettami se vuoi. Le montagne ti seguiranno, piatti bianchi di una cena o nei rumori di una metropolitana. Lì li ascoltale mentre lavori o mentre fai l'amore e parli con qualcuno di me e dici la solita frase. Lascio i miei libri sul ramo,